Nel corso della mia giornata professionale io incontro molte persone e come domanda convenevole quando si incontrano queste persone la classica domanda che si pone è: come stai? E diciamo che i più rispondono sempre in maniera negativa, lamentandosi di qualche cosa, ma anche coloro che rispondono ma va tutto bene, se poi parli un po' di più e vai avanti nella discussione, insomma emergono sempre delle situazioni per le quali ok si risponde bene e così per abitudine, per rompere un po' il ghiaccio, però in fondo la gente vive in un modo scontento. E la risposta è sempre condizionata dalle aspettative che le persone hanno riguardo alla loro vita. In sostanza, se c'è un diffuso e generico lamentela sulla propria esistenza, la domanda è: come dovrebbe andare? Ognuno di noi si pone dalla nascita degli obiettivi, ha delle aspettative riguardo alla propria vita, e il raggiungimento o meno di questi obiettivi determina la risposta, se mi va bene o mi va male. Se in pratica non sto raggiungendo quello che io penso vorrei, risponderò negativamente, altrimenti posso rispondere in maniera positiva. Ma la domanda è: siamo certi di avere le giuste aspettative riguardo alla vita? I nostri obiettivi sono veramente importanti e indispensabili per come li pensiamo? Stiamo studiando il sermone sul monte. Gesù aveva fatto, dopo aver illustrato le beatitudini, aveva fatto un monito importante ai propri uditori. Il monito era che se coloro che stavano ascoltando non avessero avuto una giustizia superiore a quello degli scribi e dei farisei, non sarebbero entrati nel regno dei cieli. È interessante che Gesù non definisce alcuno scopo in questo sermone, alcuno scopo materiale o obiettivo materiale per quello che riguarda la vita dei discepoli. Ma nel sermone indica invece un'etica su come debba essere vissuta una vita o un'esistenza, e con un alto standard di giustizia. Appunto, io vi dico che se la vostra giustizia non supera quella degli scribi e farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Non è importante quello che tu fai nella vita, l'importante è che quello che tu fai lo raggiungi con una giustizia superiore al paragone che Gesù aveva fatto con i farisei. E Gesù aveva, i farisei sappiamo venivano considerati un modello di giustizia o di perfezione religiosa. Al capitolo 6, versetto 1 aveva detto: guardatevi dal praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere osservati da loro, altrimenti non ne avrete premio presso il Padre vostro che è nei cieli. Infatti, a seguito di questa affermazione, Gesù aveva denunciato le reali intenzioni di queste persone. Avevamo visto che praticavano l'elemosina, la preghiera, il digiuno come atti religiosi che dovevano essere un'osservanza e una forma di adorazione verso Dio, ma Gesù ne aveva denunciato e mostrato la realtà del perché queste persone facevano quello che facevano. In sostanza, non erano delle vite spese alla ricerca della comunione con Dio e della sua gloria, ma attraverso queste pratiche questi uomini ricercavano la propria giustizia e la propria gloria davanti agli uomini. La cosa aveva preso una forma talmente forte e radicata da essere praticamente indistinguibile se loro stavano fingendo o meno. Erano un modello per la gente, ma Gesù aveva colto la realtà del loro cuore. Perché facevano quello che stavano facendo? Perché in un certo modo questi atti religiosi non erano graditi da parte del Signore? Beh, si possono dare diverse risposte a questi atti religiosi, lo potevano fare per tradizioni, i loro padri lo avevano sempre fatto, per la cultura di Israele, che ovviamente determinava questo aspetto, per la loro storia passata, ma anche per ambizione personale, perché i religiosi diventavano uomini potenti all'interno della nazione, amministravano la vita civile e assumevano delle cariche importanti nel popolo. In sostanza, questa religione era diventata la loro vita e la loro forma di realizzazione di se stessi. Si conquistavano una posizione nella società e Dio era un mezzo per arrivare alla meta di questi scopi. In pratica, raggiungere un'alta carica religiosa garantiva loro una sicurezza anche economica. Ma non dobbiamo pensare che fossero proprio coscientemente ipocriti, ma spesso loro stessi erano vittime, erano ciechi a loro stessi della realtà che stavano vivendo. Gesù li aveva messi proprio sull'avviso: guardatevi, fare riferimento a se stessi e non quello che facevano gli altri. Un monito importante per chiunque, anche per noi oggi. Nel sermone Gesù insegna e stabilisce quale debba essere la priorità fondamentale per un vero discepolo di Gesù. Andiamo al capitolo 6. Il brano di oggi sarà dal versetto 19 al versetto 34. Gesù continua in questo sermone dicendo: non fatevi tesoro sulla terra dove la tignola e la ruggine consumano, o dove i ladri scassinano e rubano, ma fatevi tesoro in cielo dove né tignola né ruggine consumano e dove i ladri non scassinano né rubano. Perché dove è il tuo tesoro, lì sarà anche il tuo cuore. La lampada del corpo è l'occhio. Se dunque il tuo occhio è limpido, tutto il tuo corpo sarà illuminato, ma se il tuo occhio è malvagio, tutto il tuo corpo sarà nelle tenebre. Se dunque la luce che in te è tenebre, quanto grandi saranno le tenebre? Nessuno può servire due padroni, perché odierà l'uno e amerà l'altro, o avrà riguardo per l'uno e disprezzo per l'altro. Voi non potete servire Dio e Mammona. Perciò io vi dico, non siate in ansia per la vostra vita, di che cosa mangerete o di che cosa berrete, né per il vostro corpo e di che vi vestirete. Non è la vita più del nutrimento e il corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo, non seminano, non mietono, non raccolgono in granai e il Padre vostro celeste li nutre. Non valete voi molto di più di loro? E chi di voi può con la propria ansietà aggiungere un'ora sola alla durata della sua vita? E perché siete così ansiosi per il vestire? Osservate come crescono i gigli della campagna. Essi non faticano e non filano. Eppure io vi dico che neanche Salomone con tutta la sua gloria si vestì come uno di loro. Ora se Dio veste in questa maniera l'erba dei campi che oggi è e domani è gettata nel forno, non farà molto di più per voi o gente di poca fede? Non siate dunque in ansia dicendo: che mangeremo, che berremo, di che ci vestiremo? Perché sono i pagani che ricercano tutte queste cose. Il Padre vostro celeste infatti sa che avete bisogno di tutte queste cose. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in più. Non siate dunque in ansia per il domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. Basta ciascun giorno il suo affanno. In pratica, ogni uomo, ognuno cerca nella propria vita di raggiungere il massimo possibile, ha un obiettivo e questo obiettivo è raggiungere il massimo possibile, ovviamente secondo le proprie capacità, le opportunità e anche le circostanze che lo possono permettere. Ogni uomo ha degli obiettivi personali e culliamo delle aspirazioni che vogliamo raggiungere. Ma il problema è: cosa stiamo realmente cercando? È davvero importante per una vita degna? E il brano di oggi ci guiderà a dare a ognuno la propria risposta. La propria vita dimostra cosa si sta cercando, chi si sta servendo e come lo stiamo perseguendo. Al versetto 19 Gesù dice: «Non fatevi tesoro sulla terra dove la tignola e la ruggine consumano e dove i ladri scassinano e rubano». Noi sappiamo che l'uomo per vivere ha dei bisogni. Ci sono dei bisogni primari che possono essere il cibo, fondamentali, senza i quali non è possibile l'esistenza, dei bisogni primari come il cibo e la protezione, una casa, un riparo, e dei bisogni secondari. Qualsiasi cosa non è così fondamentale per la propria sopravvivenza, ma che in un certo modo aggiungono significato e valore. Ma non è quello di cui sta parlando qua Gesù. Gesù pone innanzitutto l'attenzione su cosa bisogna evitare. Non fatevi tesori sulla terra. L'idea qua espressa ha a che fare con il desiderio di possedere, di avere e di creare in pratica un tesoro, una certa sicurezza per affrontare la vita. Cioè, in sostanza, quanto più io sono ricco, più sicuro posso affrontare il mio futuro. Ma questo è un'illusione. Gesù insegna nel Vangelo di Luca, capitolo 12, dice: «State attenti e guardatevi da ogni avarizia, perché non è dall'abbondanza dei beni che uno possiede che egli ha la sua vita». E poi racconta una parabola e dicendo che la campagna di un uomo ricco fruttò abbondantemente. Ed egli ragionava così: «Che farò, poiché io non ho dove riporre i miei raccolti?» E disse: «Questo farò: demolirò i miei granai, ne costruirò altri più grandi, vi raccoglierò tutto il mio grano e i miei beni, e dirò all'anima mia: anima, tu hai molti beni ammassati per molti anni, riposati, mangia, bevi e divertiti». Questo è un po' il ragionamento che facciamo noi uomini normalmente. Ma Dio gli disse: «Stolto, questa notte stessa l'anima tua ti sarà ridomandata, e quello che hai preparato di chi sarà?» Perciò in un certo modo è una cosa inutile accumulare una garanzia per affrontare il futuro. Gesù nomina la tignola e la ruggine, e la tignola è un insetto che distrugge i vestiti, che mangia i vestiti, che li logora. Ho letto che una volta, per paura di essere derubati, gli uomini intessevano nei propri vestiti dei fili d'oro per avere questa ricchezza in un certo modo sempre dietro di sé. Ma la tignola ne metteva a repentaglio questa sicurezza in quanto distruggeva i vestiti stessi. La ruggine invece ha a che fare con il deterioramento, non è la ruggine comune che noi conosciamo del ferro, ma ha a che fare con il deterioramento del cibo. Fa riferimento più che altro al grano mangiato dai topi, roso dai vermi e dagli insetti. Cioè un qualcosa che viene accumulato e che sparisce sotto il nostro controllo. In sostanza potremmo dire che tutto ciò che passa tra le nostre mani non ha una durata. Non esiste nessuna sicurezza. Persino la nostra stessa vita passa. E ce ne accorgiamo giorno dopo giorno, invecchiando, la nostra salute svanisce ogni giorno di più. E nemmeno le cose stesse, gli oggetti, resistono agli agenti del tempo. E non solo si deteriorano normalmente, ma c'è un altro pericolo che Gesù mette davanti, quello che qualcuno te lo può portare via, i ladri. Un ladro o un evento catastrofico o chissà quant'altro, le cose che noi possediamo non solo si possono rovinare col tempo, ma possono essere portate via in qualsiasi momento. E allora, che senso ha lottare per ciò che non dura? Perché darsi tanto affanno per queste cose? Che valore possono avere, che garanzia possono dare queste cose in rapporto alla loro durata? E comunque sia, che serve possedere molte cose se alla fine moriremo e lasceremo tutto qua sulla terra? E sebbene sappiamo tutti, credenti e non, abbiamo con la piena consapevolezza di questa realtà, è la cosa più naturale che tendiamo a fare, che facciamo tutti i giorni. Viviamo la vita come se vivessimo per sempre e viviamo come se le cose durassero per sempre. In altre parole, abbiamo un'estrema fiducia sulle nostre capacità e possibilità e un'estrema fiducia che le cose possono garantirci una garanzia di affrontare il futuro senza pensieri. Gesù presenta invece un modello diverso. Al versetto 20 dice: «Fatevi tesori in cielo, dove né la tignola né la ruggine consumano e dove i ladri non scassinano né rubano». Cioè Gesù propone un altro tipo di ricchezza, una ricchezza certa, in questo caso sicura, addirittura che non ha fine, è eterna, dei tesori in cielo. Ovviamente non è un tesoro materiale, come potremmo immaginare nella nostra limitatezza, ma è un tesoro di una natura completamente diversa. E comunque ha una caratteristica fondamentale. Questa ricchezza non potrà subire mai nessuna forma di deterioramento, non marcirà, niente la potrà distruggere e nessuno la potrà portare via. La ricchezza celeste è l'unica che non potrà essere mai violata da nessuno. E questa ricchezza fa riferimento alle benedizioni eterne che verranno vissute in presenza di Dio. È una vita spesa per Dio, perciò rappresenta una sorta di investimento eterno. Seguire Cristo sulla terra, è vero, ha un costo, ma seguire Cristo ha un guadagno che non ha confronti. Pietro interrogò proprio per questo motivo Gesù, elencato nel Vangelo di Matteo, capitolo 19, versetto 27, Pietro fece questa domanda a Gesù, disse: «Ecco, noi abbiamo lasciato ogni cosa e ti abbiamo seguito, che ne avremo dunque?» E Gesù risponde che chiunque avrà lasciato case, fratelli, sorelle, o padre, o madre, o figlio, o campi, a causa del mio nome, ne riceverà 100 volte tanto ed erediterà la vita eterna. Vivere la propria vita proiettata nelle cose eterne è la forma migliore di investimento, non solo più sicura, ma di un guadagno smisurato. Spesso vediamo nella pubblicità, no, che qualche banca propone dei fondi di investimento dove ci sono delle percentuali che possono garantirci un futuro sereno, ma è una pura chimera. Ed è interessante che non solo nell'eternità il nostro capitale non verrà perso, ma procurerà un beneficio che nemmeno noi possiamo immaginare, tanto abbiamo la mente limitata alle cose terrene. La domanda fondamentale è: cosa stiamo cercando veramente nella nostra vita? Gesù invita a prestare attenzione a se stessi. Al versetto 21 dice: «Dov'è il tuo tesoro? Lì sarà anche il tuo cuore». Il tesoro a cui fa riferimento non è un tesoro reale, materiale, ma rappresenta i beni a cui si tiene maggiormente nella propria vita. Quali sono le ragioni che ci spingono a muovere noi stessi per ottenerli? Quali sono i desideri che ci spingono ad agire per accumulare tutto questo? In sostanza, la nostra vita dimostra la realtà del nostro cuore. Il nostro tesoro dimostra dove sta il nostro cuore. In altre parole, la vita parla più di ciò che noi affermiamo con la nostra bocca. La nostra realtà è la dimostrazione di ciò in cui crediamo veramente, in cosa e in chi vediamo il nostro tesoro, quello a cui teniamo veramente, e sono verità indissolubili. Gesù racchiude la realtà dell'esistenza di ognuno in questa frase: «Dov'è il tuo tesoro, lì sarà il tuo cuore». Significa che dove un nostro desiderio cattura la nostra attenzione, ogni aspetto della nostra esistenza sarà piegato per il suo raggiungimento. Basta semplicemente vedere quando ognuno di noi coltiva un qualsiasi tipo di passione, ogni ostacolo verrà o cercherà di essere battuto per l'ottenimento di quella cosa. Si possono spendere tanti soldi, tante energie per avere quella cosa che per noi rappresenta un tesoro. E non importa, spesso compriamo robe che hanno un grande costo, ma il loro costo non è determinato realmente dal loro valore, ma è determinato dalla domanda che le o meglio da quello che le persone sono disposte a spendere. E facciamo tutto questo perché pensiamo che quella cosa, quel tesoro, renderà la nostra vita più gioiosa, ma è un inganno. La tignola e la ruggine saranno un pericolo per quella cosa, e anche i ladri stessi. E laddove superano questi pericoli, alla fine, e lo sappiamo, noi stessi ci stancheremo di possedere quella roba. Quando ero ragazzo mi ricordo che volevo una macchina di un certo tipo, eccetera, eccetera, o quant'altro, un vestito, e poi alla fine, una volta che ce l'hai, dopo un po' ci stufiamo di averlo e lo vediamo vecchio. Gesù dice al 22: la lampada del corpo è l'occhio. La vita è diretta dal cuore, si apre al mondo attraverso l'occhio. Come tu guardi, vedi, senti, ami e rimani influenzato, così otterrai ciò che si ottiene utile e vantaggioso per la propria esistenza. Gesù dice: se dunque il tuo occhio è limpido, tutto il tuo corpo sarà illuminato, ma se il tuo occhio è malvagio, tutto il tuo corpo sarà nelle tenebre. Il limpido indica casto, uno sguardo casto, puro, rappresenta un cuore devoto e orientato su un obiettivo ovviamente divino, mentre l'occhio malvagio indica una persona avara, incentrata nell'egoismo e nella ricerca del piacere nelle cose. E i due occhi hanno due risultati diametralmente opposti. L'occhio limpido conduce il corpo alla luce e quello malvagio alle tenebre. In sostanza, un occhio orientato alla giustizia di Dio conduce a una vita santa non distratta dalle cose del mondo. Ci si dedica a Dio e a servirlo pienamente e fedelmente. Non subisce distrazioni e si è determinati allo scopo della sua gloria. Non significa non possedere o spogliarsi delle cose, l'avevamo visto anche nel Padre Nostro, ma significa usare invece le cose per Dio e non a essere usati dalle cose, perché spesso nell'avere sono le cose che usano noi. Per contro, un occhio orientato alle cose del mondo conduce a una vita materiale influenzato dalla filosofia e dalla cultura. Tutto ciò che si fa e si ottiene è semplicemente una ricerca a realizzare noi stessi. E niente e nessuno devono e possono impedire questa ricerca. L'uomo difenderà questa ricerca e in un certo modo nemmeno Dio dovrebbe entrare e non ha diritto a influenzare questa ricerca. Gesù aveva invitato ad avere una giustizia alta e a considerare la propria. E questo passo invita noi stessi a fare lo stesso. Vuoi sapere quale giustizia di Dio possiedi? Beh, come aveva detto per i farisei, non guardare la tua religione. Considera la tua esistenza. Dove punta il tuo occhio tutti i giorni? È un occhio che mira alle cose limpide o alle cose malvagie? Punta in sostanza a Dio o alla ricerca di te stesso? Il tuo cuore batte e desidera più di ogni altra cosa le cose di Dio o ci sono altre cose e diversi interessi che lo dirubano della priorità che dovrebbe avere? Al versetto 23 Gesù dice: se dunque la luce che in te è tenebre, quanto grandi saranno le tenebre. Ma poi Gesù dice: in realtà, in questa ricerca, chi si sta servendo veramente? Al versetto 24 dice: nessuno può servire due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, o avrà riguardo per l'uno e disprezzo per l'altro. Voi non potete servire Dio e Mammona. Una frase molto conosciuta dei Vangeli, molto citata, e dobbiamo fare subito una precisazione. Questa frase denota una triste realtà. L'uomo non è libero. Serve sempre qualcuno. L'idea moderna dell'uomo libero, slegato da tutti, che non segue nessuno, è una bugia riferita a questa cosa, a questa affermazione di Gesù. È un'utopia pensare che noi siamo liberi. Non siamo liberi, e lo dimostra il fatto che tutti noi siamo simili alla cultura nella quale noi viviamo e subiamo continuamente dei condizionamenti. La Bibbia denuncia, la scrittura mostra tre fonti di dipendenza. Paolo li elenca molto brevemente in Efesini capitolo 2, quando dice che gli uomini seguono l'andazzo di questo mondo, quando seguono in questo mondo il principe della potenza dell'aria e quando seguono i desideri della nostra carne. In pratica non c'è nessun uomo libero, tutti stanno seguendo, sono obbligati a servire qualcosa. Gesù dice: nessuno può servire due padroni. L'idea espressa del padrone è un'idea antica nella quale il padrone è il padrone di uno schiavo, non è il padrone o come può essere il nostro datore di lavoro che in un certo modo ci comanda le 8 ore di lavoro e poi siamo liberi, diciamo, di fare qualcos'altro. Ma l'idea è del padrone che aveva le 24 ore nella tua mano e aveva tutta la tua vita, anche il potere di vita e di morte. E a sua volta lo schiavo non aveva altra possibilità che servire e seguire il proprio padrone. Gesù afferma che l'uomo ha sempre un padrone, credente o no. Non è libero. E l'alternativa è o si serve Dio o si serve Mammona. Mammona rappresenta il possedere dei beni o i soldi che permettono il raggiungimento dei propri scopi materiali. Mammona è la ricerca del proprio benessere e l'esaltazione del proprio io. È interessante, come detto prima, noi pensiamo di possedere le cose per poterle usare, quando invece sono quelle cose che possiedono noi e ci usano per i loro scopi. Quanto tempo, fatica e soldi ci sono costate le cose che possediamo. Spesso nella cultura di oggi pensiamo che i giovani debbano fare un'università per avere un alto ruolo nella vita, un lavoro che gli possa permettere più grandi guadagni, ma sappiate, c'è anche un prezzo da pagare in questo, che questo lavoro vi farà lavorare molto di più. Con queste grandi possibilità si compreranno case più grandi, auto più grandi, vestiti più cari, ed è una forma di, in un certo modo, di legame. Stiamo inseguendo qualcosa e queste cose finiranno per usare la nostra vita. Ci sottraggono il bene più prezioso, che è il tempo. E per quelle cose si lavorerà più duramente, isolandoci dagli altri, e per il credente negando il tempo da stare con Dio. E il tempo senza Dio spezza la nostra comunione e adorazione verso di Lui. E a volte, quando c'è come scusante, si sente dire che non è importante la quantità, ma è importante la qualità. Il mondo propone sempre una filosofia in opposizione a Dio. E la nostra cultura ci influenza con le sue presunte necessità. Una gran parte del nostro servizio è svolto non per i nostri bisogni primari, ma per ciò che Mammona ci fa credere che ci sia indispensabile. Siamo come dei criceti. Avete mai visto dei criceti? Quando corrono dentro la rotella, corrono per rimanere esattamente nello stesso posto. Gesù dice: non si può servire Dio e Mammona. Forse potrebbe essere la nostra soluzione. Vogliamo servire Dio e Mammona. Ma Gesù dice che non è possibile e lo dimostra, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, o avrà riguardo per l'uno e disprezzo per l'altro. Voi non potete servire Dio e Mammona. Chi segue il mondo, in fondo, odia Dio, perché Dio mette a rischio la sua realizzazione, ciò che il suo occhio guarda e ciò che il suo cuore insegue. La realtà è che noi siamo ostili a Dio. Quando Gesù disse nel capitolo 10 del Vangelo di Matteo: chi ama padre o madre più di me non è degno di me, e chi ama figlio o figlia non è degno di me, chi non prende la sua croce e non viene dietro a me non è degno di me, chi avrà trovato la sua vita la perderà, e chi avrà perduto la sua vita per causa mia la troverà. La realtà è che non vogliamo amare Dio più dei nostri figli o dei nostri cari. Non vogliamo prendere nessuna croce e non desideriamo perdere in nessun modo la nostra vita. La amiamo e la difenderemo fino alla fine. Ma se amiamo e vogliamo servire Dio, al tempo stesso cominceremo a odiare le cose del mondo. Più la relazione cresce verso Cristo, più Mammona perderà il suo potere di controllo sulla nostra vita. Più la parola lavorerà nella nostra esistenza, più le cose assumeranno il reale valore che hanno. La domanda è: chi comanda la nostra vita oggi? Dio o Mammona? Chi stiamo servendo veramente ogni giorno? E soprattutto, ed è questo il terzo punto, come lo raggiungiamo? Al versetto 25 Gesù dice: perciò vi dico, non siate in ansia per la vostra vita, di che cosa mangerete o di che cosa berrete, né per il vostro corpo, di che vi vestirete. Non è la vita più del nutrimento e il corpo più del vestito? Gesù afferma un'altra realtà della nostra esistenza. L'uomo vive nell'ansia. Per quanto possiamo vivere apparentemente tranquilli e in un certo modo protetti dalle cose che abbiamo, la realtà è che non siamo mai al sicuro. E questo genere di insicurezza genera ansia, preoccupazione, in quanto sappiamo benissimo che in qualsiasi modo, in qualsiasi momento, qualcosa può entrare nella nostra vita tale da generare insicurezza, pericolo o subire delle perdite. Gesù afferma: non siate in ansia. Significa che vivere nell'ansia è una situazione di peccato. Ma com'è possibile non essere in ansia quando siamo esposti quotidianamente a molteplici pericoli? Quando non siamo nella possibilità di controllare, e non l'abbiamo, gli eventi che ci ruotano intorno? In qualsiasi momento siamo esposti alla possibilità che qualcosa metta a pericolo la nostra vita. Possiamo, come detto, perdere la salute, possiamo perdere il lavoro, possiamo perdere un caro, un familiare, la nostra casa. Insomma, qualsiasi cosa faccia parte del nostro tesoro che abbiamo accumulato per tutta la nostra vita, la possiamo perdere in qualsiasi momento. Siamo in ansia perché la tignola e la ruggine e i ladri lavorano anche contro la nostra volontà e la nostra possibilità. Noi non possiamo fermarli per sempre. Posso non essere in ansia quando non siamo nella reale e concreta possibilità di controllare gli eventi che ci accadono? Gesù invita a guardare alla natura. Fa due splendidi esempi. La natura ha un suo corso nel quale vive senza ansia. Al versetto 26 Gesù invita a fare cosa? Guardate gli uccelli del cielo. Non seminano, non mietono, non raccolgono in granai e il Padre vostro celeste li nutre. Non valete voi molto più di loro? E perché siete così ansiosi per il vestire? Osservate come crescono i gigli della campagna. Essi non faticano e non filano. Eppure io vi dico che neanche Salomone con tutta la sua gloria fu vestito come uno di loro. Gesù invita a guardare gli uccelli, potremmo estendere a tutta la natura in generale, ed è interessante che vivono una realtà quotidiana. si danno dalla mattina che si svegliano, si danno da fare per soddisfare le loro necessità giornaliere e basta. Non accumulano cose inutili o futili o per il loro futuro, tranne gli animali che vanno in letargo, ma sappiamo che è per superare determinati momenti. Cioè, in pratica, non pensa, la natura, gli uccelli, il creato, non pensa al domani. E i fiori, un'altra dimostrazione della bellezza e della fantasia con la quale Dio provvede al creato. Hanno una bellezza tale che, pensate, l'uomo più ricco del mondo, con tutte le sue grandi possibilità, pensate quali splendidi abiti possa aver avuto Salomone, Gesù dice che i gigli dei campi sono vestiti di una gloria maggiore. La loro forma, i loro colori e anche la loro durata è stabilita da Dio. E Gesù anche pone poi attenzione addirittura alla durata di questi gigli. Gesù afferma che è Dio a nutrire gli uccelli, sebbene dall'inizio della loro giornata svolazzano e cercano assiduamente del cibo. Sebbene il loro tempo è trascorso a questa ricerca, Dio fa in modo che essi possano trovare ciò che serve a loro. E allo stesso modo Dio provvede anche a vestire i gigli. Ora, se Dio veste in questa maniera l'erba dei campi che oggi è e domani è gettata nel fuoco, quanto dura un giglio? Pochissimo. Un fiore? Pochissimo. È interessante che qua Gesù dice che Dio li ha creati magnifici, sebbene per un tempo limitato, molto breve. La durata di un fiore è nulla rispetto alla nostra esistenza. Eppure Dio può manifestare la sua gloria anche in qualcosa di banale e in un fiore che magari neanche nessuno vedrà mai. Dio si compiace di mostrare la sua provvidenza in creature praticamente insignificanti. Anche gli uccelli non sembrano avere un grande valore, almeno in rapporto all'uomo. Gesù lo insegna più volte, fa questo paragone con gli uccelli. Matteo 10:29 dice: due passeri non si vendono per un soldo, eppure non ne cade uno solo senza il volere del Padre vostro. 10:31 dice: non temete dunque, voi valete molto più di molti passeri. In Luca 12:6 dice: cinque passeri non si vendono per due soldi, eppure non uno di essi è dimenticato da Dio. È al versetto 7 che dice che perfino i capelli del nostro capo sono tutti contati. Non temete, voi valete molto più di molti passeri. L'uomo vale più degli uccelli e dei fiori. E quando Dio ha creato la flora e la fauna, è interessante, se tendiamo alla creazione, dopo averli creati ha detto è buono, ma quando Dio ha creato l'uomo ha affermato che era molto buono. Siamo superiori agli occhi di Dio come importanza nel creato. L'uomo è l'unico essere creato a immagine di Dio. Se Dio si preoccupa degli uccelli e dei fiori per la sua gloria, non si preoccuperà forse più dell'uomo che porta la sua immagine sulla terra? L'idea espressa è che Dio non solo ha creato il creato, ma lo sostiene in ogni cosa. L'ansia perciò dimostra di base la nostra insicurezza sulla provvidenza reale di Dio. E Gesù definisce questo stato con un titolo poco edificante, al versetto 30. Non farà molto di più per voi, o gente di poca fede? Dio fa molto di più per l'uomo che non per il creato. Sebbene sfami gli uccelli e possa rivestire i fiori, Dio fa molto di più per l'uomo. È interessante, Dio si è rivelato all'uomo in molti modi accessibili a lui, può comunicare con un linguaggio comprensibile, ha formato un popolo servendosi con le cose create e usando tutte le nazioni per i suoi scopi, lo stiamo studiando, E Dio ha preso forma in un uomo e non in un animale o in un fiore. Lo ha fatto per risolvere il problema del peccato. E dopo che ha risolto questo problema, ancora Dio usa uomini per portare a termine il suo disegno con la Chiesa. E Dio offre l'eternità all'umanità e non al creato. Non è molto di più rispetto al mangiare offerto agli uccelli o al vestito dei fiori? Se Dio si prende cura degli uccelli e dei fiori, Gesù afferma che farà molto di più per voi. Può forse l'ansia offrire qualche riparo o cambiare le circostanze minacciose? Al versetto 27 dice Gesù: chi di voi può, con la propria preoccupazione, aggiungere un'ora sola alla durata della sua vita? Pensate, la nostra preoccupazione, la nostra previdenza, le nostre possibilità non possono aggiungere neanche un minuto alla nostra vita. Il nostro tempo è contato ed è stabilito. E dal momento che nasciamo è iniziato come il classico conto alla rovescia, ognuno è personale. Il Salmo 139:16 dice che i tuoi occhi videro la massa informe del mio corpo e nel tuo libro erano tutti scritti i giorni che mi erano destinati, quando nessuno d'essi era sorto ancora. C'è un libro nel quale tutti i nostri nomi hanno a fianco un numero, e quel numero e quei giorni. E non solo abbiamo i giorni contati, ma è stabilito anche come lo lasceremo questo mondo. Non possiamo né prolungare l'ora né modificare il come accadrà. E anche questo fa parte della provvidenza di Dio. Perciò, a che serve l'ansia? La preoccupazione non è altro che un sintomo della mancanza di fede nell'opera di Dio. La preoccupazione sarebbe legittima se Dio non agisse concretamente nell'universo. Se in un certo modo si limitasse a guardare dall'alto quello che succede senza intervenire concretamente, come se fosse su una poltrona a guardarsi un film senza intervenire, a guardare uno spettacolo chiedendosi: ma chissà come andrà a finire questa cosa. Dio invece è coinvolto concretamente in ogni cosa. Paolo lo riassume in Romani 11:36, che dice che perché da lui, per mezzo di Lui e per Lui sono tutte le cose, a Lui sia la gloria in eterno. Ebrei 1:3 dice che Gesù, Egli, che è splendore della sua gloria, impronta della sua essenza e che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza. Conosciamo molto bene questi passi, ma in fondo l'ansia dimostra che dubitiamo realmente che ciò sia vero. La realtà è che siamo gente di poca fede. Siamo come i discepoli che, attraversando il mare in tempesta, ebbero paura e gridarono: Signore, se si... E sono in un certo modo spaventati dalle circostanze. Vi ricordate quando Gesù cammina in questa situazione, viene loro camminando sul mare? E Pietro gli disse: Signore, se sei tu, comandami di venire da te sull'acqua. E Gesù gli disse: vieni. E Pietro scese dalla barca, camminò sull'acqua e andò verso Gesù. Ma vedendo il vento, ebbe paura e, cominciando ad affondare, gridò: Signore, salvami. Subito Gesù stese la mano, lo afferrò e gli disse: uomo di poca fede, perché hai dubitato? E quando furono saliti sulla barca, il vento si calmò. È interessante, in questo passo Pietro volle mettere alla prova Gesù, in un certo modo una sfida impossibile. Ed è interessante che non aveva una fede sufficiente per affrontare questo tipo di esperienza. Pietro anche in questa esperienza aveva più fede della sua esperienza. Il vento e le onde facevano veramente paura quella notte. Il suo cuore avrebbe dovuto riposare sul comando di Gesù, pieni, e non sulla realtà delle circostanze. E questo non significa che noi dobbiamo sfidare Dio a intraprendere attività eccezionali. Significa semplicemente che Dio ne è il controllo e Dio può calmare se vuole e quando vuole il vento. Non siate dunque in ansia dicendo che mangeremo, che berremo e di che ci vestiremo. La realtà è che siamo distratti dalla nostra vita e dalla quotidianità dei nostri occhi. Ci preoccupiamo di voler controllare ciò che è incontrollabile. L'ansia è l'illusione di poter avere questa capacità. Ah, se potessi avere questa cosa, forse non sarei così ansioso. L'ansia e il desiderio di controllo sono facce della stessa medaglia e il punto è che abbiamo sbagliato ancora una volta obiettivo. Stiamo cercando il nostro tesoro in cose e in posti sbagliati. L'ansia è una cosa legittima per i non credenti. Gesù dice che sono i pagani che ricercano tutte queste cose, ma il Padre vostro sa che avete bisogno di tutte queste cose. Il pagano confida in Mammona. Vive nell'illusione che i soldi potranno dargli il potere di controllare e di proteggere la propria vita, ma è un inganno. Il credente invece può riposare invece sul fatto che Dio sa ciò di cui abbiamo bisogno, del pane, del lavoro, della salute e di quant'altro Lui ritiene utile e indispensabile. Gesù presenta l'ordine da dare nella vita del credente, cosa cercare, dove trovare tutto ciò che abbiamo bisogno, quello di cui ci dovremmo veramente preoccupare. Riassumendolo al versetto 33, cercate prima il regno e la giustizia di Dio e tutte queste cose vi saranno date in più. Di questo in realtà dovremmo essere in ansia, se stiamo cercando o meno queste cose. Gesù invita, comanda, ridefinisce ciò di cui abbiamo bisogno, il regno e la giustizia di Dio, le cose che veramente contano nella vita, le cose che né la tignola né la ruggine possono rovinare e che nessun ladro potrà portare via, Satana compreso. Un tesoro, come detto, duraturo e infinito. Questa è la priorità e la necessità del cittadino del regno, una ridefinizione della propria esistenza. La nostra vita non ha significato nell'accumulare tesori temporanei. La nostra vita ha senso nell'accumulare tesori in cielo. Però nel frattempo Dio sa che viviamo in un mondo difficile. Cercate prima il regno e la giustizia di Dio e tutte queste cose vi saranno date di più. C'è una promessa qua, è una certezza, ma spesso vogliamo non lasciare il timone della nostra vita al grande timoniere e ci fidiamo più di noi stessi che dell'Onnipotente. Non siate dunque in ansia per il domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. Basta ciascun giorno il suo affanno. Dio non è solo il Dio del passato, lo è del presente e lo sarà per il futuro e per il domani. Anche domani gli uccelli mangeranno e i gigli saranno vestiti ancora dalla mano di Dio. Che senso ha preoccuparsi di ciò che sarà? Dio non è nel controllo? La vita perciò dimostra cosa stiamo cercando, chi stiamo servendo e come lo stiamo perseguendo. La realtà è che non abbiamo una visione corretta della vita. Pensiamo ad accumulare un qualcosa per stare al sicuro, ma come detto è una fantasia o un inganno. Il Padre nostro, la preghiera, ci spinge, come abbiamo visto, a mettere Dio al centro e non noi stessi. Gesù pone la priorità nella vita del cittadino del regno sulla giustizia di Dio. La sicurezza non è nell'uomo, non è nelle cose e non è nel mondo. L'unica sicurezza è nella giustizia di Dio. Continueremo a essere gente di poca fede? Preghiamo. Signore, ancora una volta La tua parola mette a nudo veramente chi siamo. È vero, Signore, poniamo fiducia nelle cose, in noi stessi. Spendiamo, Signore, momenti, soldi, energie, Signore, ad accumulare cose per le quali non hanno un senso. E Signore, Tu oggi ci inviti, come hai invitato allora questi ascoltatori del sermone, a cercare prima il regno di Dio, confidando, Signore, che tutte queste cose ci verranno date. Perché confidiamo, Signore, che Dio sa cosa abbiamo veramente bisogno. Perdona, Signore, tutti i nostri dubbi. La realtà, Signore, come ci hai mostrato, è che siamo gente di poca fede. E sebbene, Signore, anche con poca fede, Signore, per Tua grazia che entriamo nel Regno dei Cieli. Non possiamo avere una giustizia, una propria giustizia, ma una giustizia che deriva, Signore, dalla Tua opera. E anche in questo, Signore, si vede la Tua provvidenza per la nostra reale necessità, quella di scampare da una perdizione eterna. Vogliamo ringraziarti, Signore, quest'oggi, in Cristo Gesù. Amen.